Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Antonio Perdichizzi ci fornisce strumenti concreti per avviare un progetto di Open Innovation nella tua azienda. Buon ascolto.
Eccoci, rischiamo, andiamo online, sennò faremo senza. Allora, buon pomeriggio a tutti, io sono Antonio Perdichizzi e sono il CEO di Tree. Parliamo oggi di Open Innovation e in particolare cercheremo di dare consigli, indicazioni, suggerimenti per utilizzarla nelle piccole e medie imprese per provare a collaborare con, diciamo, tra imprese e startup. Vi racconto qualcosa su di noi. In Tree aiutiamo le aziende, le startup e le persone a rendere innovazione possibile utilizzando appunto questi due paradigmi dell'open innovation e dell'education, ma anche della comunicazione, perché ci siamo resi conto che sono tutti elementi importanti e lo vedremo insieme per arrivare a implementare strategie di innovazione in azienda. Siamo presenti in 3 città, Catania, Milano, Roma, abbiamo fatto più di 25 programmi di innovazione per grandi corporate in questi anni, 25 persone, 30 clienti, 500 startup con cui abbiamo lavorato gomito a gomito, scouting di oltre 10.000 progetti e più di 1.000 persone formate, e quest'anno abbiamo un giro d'affari intorno ai 2 milioni e mezzo di euro. Questi sono i nostri clienti, vedrete grandi aziende, gruppi molto importanti, ma anche agenzie pubbliche, facciamo questo lavoro per loro, ma la nostra prossima sfida è quello di incominciare a lavorare proprio con le piccole e medie imprese, perché l'open innovation non sia ad appannaggio solo dei grandi gruppi che possono investire tantissime risorse, ma in realtà è una modalità che secondo noi può essere utilizzata da tutti. Abbiamo anche dei partner strategici che ci aiutano in questa attività. Più importante di questi è proprio Smau. Tree infatti è l'Open Innovation Partner di Smau. Seguiamo tutte le tappe del roadshow, mi occupo di tanti dei live show che ci sono qui, ma anche di fare scouting di innovazione e possibilità di matching di questa innovazione con le imprese. Un po' di informazioni su di me: ho fondato e dirigo Tree, ma tante, diciamo, esperienze anche nel settore del business angels, ho investito in startup in prima persona perché credo che sia molto importante arrivare a comprendere bene questi meccanismi, e sono anche presidente di Junior Achievement, che è un'associazione che porta imprenditorialità ed educazione finanziaria a scuola. È il più grande progetto del nostro paese, con circa 50.000 ragazzi ogni anno formati su questi temi. Crediamo che sia importante che i giovanissimi abbiano queste conoscenze, queste competenze, qualsiasi sia il lavoro che poi decideranno di fare nella vita. Ma andiamo subito al dunque, al perché di questo workshop. Innanzitutto chiediamoci: perché fare Open Innovation? Ci sono già così tante cose da fare, come mai dobbiamo aggiungere quest'altra cosa ai nostri impegni? Quando si parla di Open Innovation c'è sempre questo grafico, il professor Chesbourne lo ha coniato, la metodologia, e ci dà un po' l'idea di questa grande apertura con tutti questi fori, in questo imbuto, dove l'azienda appunto si apre a stimoli, talenti, tecnologie che vengono dall'esterno, perché la ricerca e sviluppo di solito si fa internamente, in ambienti molto chiusi, laboratori, ma così probabilmente non si cambiano mai davvero i modi di fare o non si acquisiscono mai davvero delle tecnologie che invece qualcun altro lì fuori sta sviluppando, lo sta facendo bene e potrebbe aiutarci ad andare avanti. Quindi è un meccanismo che crea questo funnel, come vedete, no? Questo imbuto verso l'obiettivo, quello di portare innovazione all'azienda, ma lo fa in maniera molto ampia. È una cosa complessa, difficile, possiamo pensare a una vetta di una montagna, arrivare a cambiare la nostra azienda, a fare innovazione, possiamo prenderla, no? Male, possiamo non trovarci benissimo, possiamo avere una visione invece, riuscire a gestirla, ma soprattutto immaginiamo una montagna come una delle tantissime ondate di cambiamento che abbiamo avuto in questi anni. Adesso i cicli con cui succedono sono molto più veloci. Abbiamo avuto a che fare con internet, da lì in poi con tutta una serie di novità, di cambiamenti. Adesso cloud, ci sembra già una cosa più che assodata. Ci sono tantissimi workshop qui che parlano già di intelligenza artificiale, di blockchain, e ogni anno, SMAU dopo SMAU, si aggiungono novità e complessità. I cicli non sono più di decenni, ma le cose cambiano in periodi molto brevi, e quindi non si tratta di una sfida da vincere in azienda, ma immaginate che costantemente ci sono queste nuove sfide, e da imprenditori, o qualsiasi sia il nostro ruolo, dobbiamo provare a interpretarle. E quindi magari potremmo chiederci innanzitutto, se vogliamo, vogliamo rapportarla alle vostre realtà aziendali, alla vostra startup, al vostro ente pubblico, qualsiasi cosa facciate nella vita, cerchiamo di capire a che punto siamo. La parte bassa, non facciamo innovazione. Secondo me, purtroppo, c'è una percentuale di imprese italiane notevolissime che si trova in questa parte, perché per innovazione magari non pensiamo soltanto al nuovo computer che abbiamo comprato, no? Al nuovo servizio in cloud, ma stiamo avendo degli approcci per cambiare e innovare l'azienda. Il secondo step è innovazione usata un po' come buzzword. Sapete, ci sono queste parole ricorrenti, no? E allora innovazione probabilmente sta incominciando ad essere in questo settore. Cioè ne parliamo tanto, ma poi non è detto che in azienda la facciamo davvero, no? O nelle nostre organizzazioni. È un altro stadio, secondo me, in cui si trovano una serie di altre aziende. Oppure un'innovazione sporadica. Gestiamo qualche progetto, però è quel classico progetto che ha un inizio, ha una fine, bene o male l'azienda resta com'è, non cambia profondamente, ma incominciamo ad avere un rapporto con l'innovazione. Poi c'è già un elemento abbastanza più avanzato, no? Siamo nella fase alta della piramide, l'innovazione è diventata un processo in azienda, ovvero ci sono molti processi, progetti, magari non sempre vengono applicati o non sempre vengono applicati in tutta l'azienda, ci sono dei dipartimenti o alcuni colleghi che lo fanno di più, qualcun altro magari che ne è estraneo. E magari poi l'obiettivo a cui tendere, a cui magari non tutti hanno interesse di arrivare, ma per alcune aziende, per stare bene sul mercato, è forse importante provare a stare lì, è un'azienda che è diventata innovativa, dove l'innovazione è nel DNA, si applica costantemente, è diventata un metodo, e quindi sfida dopo sfida, montagna dopo montagna, possiamo scalarle, possiamo affrontarle e crescere, che è uno degli obiettivi principali per cui si fa innovazione. Innovazione di solito non si fa per giocare in difesa, no? Si fa per andare in attacco, per far crescere la nostra azienda, che poi le due cose a volte possono coincidere. Facciamoci la domanda del perché può essere importante, che ci faccio con questa innovazione? Noi abbiamo declinato alcuni aspetti fondamentali. Uno dei più facili che si pensa subito è sviluppare nuovi prodotti o servizi. È chiaro, l'innovazione può aiutarci a portare nuovi prodotti o servizi sul mercato, sviluppandoli, quindi è sicuramente uno dei topic principali. Ma ci sono tanti altri aspetti, innanzitutto il tema dei processi. Sappiamo che le nostre aziende funzionano, ma potrebbero funzionare meglio, e spesso è la relazione tra le persone, come fanno le cose, la dotazione tecnologica che hanno a disposizione o i software, però è processi, dobbiamo lavorarci, metterci le mani, non basta fare soltanto una riunione o risolvere e tappare il buco ogni volta che si presenta un problema, probabilmente bisogna agire in maniera più ampia. Bene, l'open innovation ha a che fare anche con i processi, può essere un metodo che ci aiuta molto. Poi c'è anche un tema di marketing e comunicazione, ed è diverso da quella buzzword di cui parlavamo prima. Starete notando che le aziende hanno sempre più bisogno di creare un rapporto col proprio consumatore, col proprio cliente, di creare sempre di più una storia, di poter trasmettere dei valori. Ecco, trasmettere un valore dell'innovazione oggi è importante almeno tanto quanto il valore della sostenibilità, quindi del rispetto del territorio, dell'ambiente. Essere un'azienda innovativa è importante. È importante poterlo comunicare ed è importante per tutta una fascia, un segmento di clientela. Non solo la più giovane, ma magari anche in particolare la più giovane. E poi c'è un tema di cultura organizzativa, un tema di come si fanno le cose, di qual è l'approccio. Noi parleremo tanto adesso di trovare l'innovazione fuori, di avere a che fare con le start-up, con giovani imprenditori. ma in realtà i primi imprenditori ce li abbiamo in azienda. Possono essere i nostri collaboratori, il loro modo di pensare, se fosse più rivolto non solo alla soluzione di problemi ma anche all'identificazione di nuove opportunità, immaginate quanto potenziale potremmo spigionare. Ecco, una cultura dell'organizzazione che è più innovativa e che fa diventare imprenditore anche i nostri dipendenti può essere una chiave, e l'open innovation ha a che fare anche con queste cose. Quindi ci sono almeno quattro dimensioni e dobbiamo un po' scegliere, perché farle tutte e tutte contemporaneamente è un po' difficile, quindi dobbiamo un po' darci delle priorità. Pensando al prodotto e al servizio, quindi quella un po' più nota, ci sono dei modi di fare innovazione. È chiaro che se siamo in una fase iniziale, qui abbiamo tutta la parte della tecnologia, quindi un basso impatto della tecnologia e un basso impatto sul mercato, l'unione di queste due cose dà un'innovazione che possiamo definire incrementale. Quindi è un miglioramento, magari un lieve miglioramento di quello che stiamo già facendo, con un po' di miglioramento tecnologico, un po' di nuova idea sul mercato, ed è un'innovazione incrementale, va benissimo, ma è molto lontana di quell'innovazione di cui sentiamo parlare, delle startup che poi si quotano, che hanno finanziamenti pazzeschi o che rivoluzionano interi mercati, no? La nostra azienda, opportunamente, fa piccoli passi in avanti verso l'innovazione. È chiaro che più andiamo avanti nel padroneggiare nuove tecnologie e più andiamo avanti e ci spostiamo dal nostro core business, quello che abbiamo sempre fatto, ed esploriamo mercati nuovi, opportunità nuove, quindi qui è l'intersezione tra tecnologia e business, se vogliamo, c'è una prima altra fascia che ha a che fare con delle piattaforme. Le piattaforme sono nuovi modi di fare le cose. Avete visto come è cambiato il mondo del turismo, il mondo della ristorazione, la sharing economy. Ecco, se noi cambiamo un po' i nostri paradigmi, troviamo nuove offerte di mercato, ci facciamo aiutare dalla tecnologia, entriamo in un ambito importante, molto importante, perché la nostra azienda si sta evolvendo, sta crescendo molto. E poi naturalmente, lo capirete subito, se ho tanta tecnologia e un mercato completamente nuovo e diverso, probabilmente sto lavorando di innovazione radicale. Sto rivoluzionando gli schemi con cui ho fatto finora le cose. Vado su mercati completamente nuovi e lo faccio con grande dotazione di tecnologia. Quello è quello che di solito fanno le startup, quello è di solito che fanno le grandi aziende quando entrano in un mercato nuovo o quando usano fortemente la tecnologia. Naturalmente è l'ultima fase di un processo ed è quella difficile, molto difficile. Però possiamo analizzare insieme queste fasi e possiamo subito analizzarle anche affrontando un aspetto che è importante. Di solito con tutte le cose nuove da fare in azienda si discute sempre, no? Ma facciamo da soli? Ci affidiamo a un consulente esterno, ci serve un partner? Beh, qui c'è tanto di questo ragionamento, ovvero quando faccio l'innovazione incrementale, quindi quella semplice, c'è bisogno di risorse necessarie, certo, ci devono lavorare le mie risorse, ma un partner esterno probabilmente non mi serve. Devo essere io che riesco a migliorare a poco sulle risorse che già ci sono sul mercato e migliorare a poco processi e servizi. Fa relativamente facile, non mi serve farmi supportare. A poco la consulenza, la partnership con realtà esterne, agenzie come la nostra, università, incubatori, acceleratori, ma anche molte iniziative della pubblica amministrazione, inizia a diventare talvolta opzionale e talvolta assolutamente necessaria. Tant'è che per fare un'innovazione radicale e in business che non sono miei, forse mi conviene farlo direttamente tutto fuori, cioè devo allearmi con una startup, magari devo investire in questa startup. I ragionamenti sono così diversi che probabilmente internamente ci metto quasi nessuno delle mie persone, faccio tutto in maniera completamente diversa. Oppure faccio un mix e quindi ci saranno nel nostro core business persone mie, risorse mie, persone esterne e risorse esterne. Quindi anche nell'applicazione dell'open innovation si usa una metodologia open, dove le persone dell'organizzazione collaborano con qualcuno che è fuori e imparano a gestire anche questo aspetto. E collaborano ogni giorno, si creano dei veri e propri team misti, degli innovation team, quindi non è la stessa cosa di collaborare col commercialista o col consulente che chiamo di solito quando soltanto qualcosa da chiedergli. Qui è un lavoro che si fa day by day insieme. Su uno dei temi, ribadisco, è solo uno dei temi, ma è quello un po' più interessante o il primo che magari si pensa di dover affrontare di come collaborare con una startup, voglio raccontarvi alcune delle cose che abbiamo visto in questi anni di collaborazione, di realizzazione di tanti programmi di collaborazione tra startup e aziende. Abbiamo individuato queste grandi aree. La collaborazione tra aziende e startup è qualcosa che ha a che fare con i soldi, i fondi, con servizi che posso dargli, questo è un aspetto molto interessante, con la mentorship, ovvero quanto riesco ad aiutare la startup. Una nuova impresa in realtà, da imprenditori che esistono, che hanno la loro realtà, la vediamo come no, quella che può risolvere tutti i problemi. Arriva la startup, ci porta tanta innovazione, ma in realtà è anche quella un'azienda che ha necessità di imparare, di crescere, e quindi l'azienda più grande può aiutarla e supportarla con processi di mentorship. E poi c'è la facilitazione o la formazione. Vediamoli un attimo insieme, partendo proprio dai fondi. Diciamo che quando parliamo di collaborazione tra PMI e startup è difficile immaginare a finanziamenti o investimenti, o meglio, non è la cosa che succede tantissimo e forse non è neanche la cosa più giusta. Ci sono tanti, tanti modi per trovare soldi. Attenzione, ci sono alcune migliaia di aziende italiane che stanno investendo nelle startup, però forse magari non con una grandissima strategia. C'è l'imprenditore a cui piace quell'idea, ci mette dei soldi, poi è difficile magari che questo si traduca in una collaborazione con l'azienda. Una delle cose che è più interessante invece è l'acquisto di prodotti o servizi. Ecco, il fatto che un'azienda creda in una startup la mette nelle condizioni di poter avere risorse economiche, essendo il primo cliente o tra i primi clienti, acquistando prodotti e servizi, e l'aiuta moltissimo, perché quelle risorse finanziarie che si sta guadagnando al tempo stesso la fanno incominciare a diventare un'impresa. Sono ben graditi naturalmente dalle nuove imprese, ma sono anche visti come accessori, cioè le nuove startup, o soprattutto quelle che hanno a che fare con chi ha un po' di esperienza, lo sanno che non sono i soldi l'unica cosa che gli può servire, ma anche le altre, e adesso vediamo. Naturalmente, se un'azienda fa un investimento o compra da una startup, è un qualcosa che è interessante per temi legati alla comunicazione. Esce l'articolo sul giornale, ci posizioniamo, lo raccontiamo ai dipendenti, ai fornitori, ai partner, noi stiamo innovando, stiamo investendo sulle startup, quindi un qualcosa che aiuta. Poi c'è il tema legato alla mentorship, ovvero è difficile che una startup arrivi con il prodotto bello, pronto, finito, che va bene per la mia azienda, ma probabilmente vanno aiutati e quindi vanno supportati. Per le startup, qui c'è una cosa interessante, da tutte le survey che facciamo quando finiamo i nostri programmi, all'inizio se un'azienda propone questo tipo di servizio la startup dice no, ma non è che è una cosa che mi interessa, però quando poi la fai, li aiuti, è il valore più importante che hanno percepito da un programma di supporto, di collaborazione, perché non sono consapevoli che gli serve, ma quando l'imprenditore inizia a lavorare con la startup se ne accorgono subito. E naturalmente questo lo erogano imprenditori, investitori o anche persone in azienda che sono che possono trasferire competenze importanti, e dobbiamo fare attenzione che tutto questo sia allineato con la nostra strategia di innovazione. Ci vuole poco farsi prendere la mano, dare tantissimi contributi e supporti alla startup in ordine di tempo, meritorio, meritevole, ma dobbiamo capire quanto velocemente poi questo ci torna indietro come azienda ed è utile alla nostra strategia di innovazione. Poi c'è la formazione, a volte non si tratta neanche di supporto, se il progetto è troppo poco maturo ma intravediamo un potenziale, forse questo progetto va aiutato, quindi queste persone vanno formate. Questo di solito lo fanno le grandi imprese, che quindi hanno anche un po' di finalità di responsabilità sociale, è un po' meno solito che una PMI si metta a farlo, anche se lo sappiamo, ci sono progetti come alternanza scuola-lavoro o comunque di rapporti con le università dove si prova a dare formazione alle persone, però è molto difficile che da questa formazione arrivi velocemente innovazione in azienda. Magari è più utile per trovare talenti da portare in azienda, da assumere, da far fare stage, piuttosto che portare innovazione pronta. Ci sono temi di facilitazione, a volte per arrivare a collaborare ci vogliono step intermedi, eventi o attività come hackathon, bootcamp, momenti di confronto. Ecco, spesso questi vengono fatti in partnership con le università, con la pubblica amministrazione locale, e si cerca appunto di facilitare il rapporto tra tutti questi componenti. È interessante, aiuta l'azienda ad aprirsi, ma probabilmente più su aspetti di cultura, di impatto sul territorio che di innovazione, e quindi bisogna fare attenzione anche qui, perché se voglio lavorare e portare innovazione in azienda e inizio con l'evento, il coinvolgimento della pubblica amministrazione eccetera, i tempi si possono allungare un po' e i risultati non sono dietro l'angolo. È un'ottica di investimento di lungo periodo e bisogna esserne consapevoli. Poi ci sono uno degli aspetti più interessanti, il tema dei servizi. L'azienda che esiste in realtà ha un patrimonio di cose già in casa di cui non è del tutto consapevole, che possono essere molto interessanti ai nuovi imprenditori. La parte legale, la parte contabile, il fundraising, nel senso che ha già rapporti con le banche o gli istituti del territorio, ma magari anche laboratori, informazioni, accesso al mercato. Magari le nostre imprese hanno ricerche che possono essere molto utili a quelle aziende, hanno laboratori, hanno opportunità di magazzini, di macchinari, attrezzature, tutte cose molto molto utili. In un programma di collaborazione saper dire alla startup: guarda, qui non vieni a trovare solo l'investimento, mi vieni a trovare supporto, vieni a trovare attrezzature o accesso al mercato, è molto molto interessante e quindi molto funzionale al raggiungimento dei nostri obiettivi. Ci sono tantissimi modelli con cui fare queste cose che vi ho raccontato. Noi ne abbiamo tracciati tantissimi, qui ve ne faccio vedere soltanto qualcuno. Ci sono le varie aree su cui impattano. Se cerco nuove soluzioni, se voglio migliorare i processi interni, se voglio fare posizionamento, cultura, e magari fare attenzione anche a qual è il ritorno dell'investimento. Sono dei modelli che possono essere anche questi, adattati alle piccole e medie imprese, ma che magari nascono per contesti più grandi. E andiamo dal portare un altro imprenditore in azienda a cui chiedere: facciamo una nuova realtà insieme, Entrepreneur in Residence. Ci sono modelli come lo Sprint o lo Speed Lane che in una settimana sforzano l'organizzazione, alcuni dipendenti dell'organizzazione con alcuni componenti dall'esterno, come ad esempio studenti, nel trovare e immaginare nuove soluzioni e validarle in pochissimo tempo. Ci sono attività di startup scouting, ovvero la ricerca di queste startup, piuttosto che di piccoli programmi di accelerazione, gli hackathon di cui abbiamo velocemente parlato. Addirittura ci sono temi come l'innovation excursion, che è un po' quello che state facendo voi qui in SMAU. Siete venuti a dare un'occhiata, a cercare innovazione, a informarvi. Questo si può fare in maniera strutturata andando nei luoghi dove c'è l'innovazione, o addirittura si può aprire un outpost, ovvero in uno spazio di co-working mandare un proprio dipendente collaboratore che vive quel luogo, incontra le community, incomincia a avere nuove relazioni e contatti. In ultima analisi possiamo anche aprire un nostro laboratorio per attrarre invece i talenti. Quindi sono tantissimi modi, noi li abbiamo tutti un po' analizzati e vanno poi a finire in queste tre semplici regole. Definire gli obiettivi, lo abbiamo visto, cercare di capire bene che tipo, su quelle quattro dimensioni, servizio, prodotto, cultura, insomma vogliamo agire. Dobbiamo fare una ricognizione delle risorse che abbiamo, le risorse tecniche, le risorse umane, soprattutto quello che mi offre il territorio, devo esserne consapevole, e alla fine cercare di fare un piano di sviluppo, un piano che mi consenta di dedicare tempo, effort, magari anche dei piccoli investimenti, e capire se le risorse che ho vanno bene, devo affiancarne delle altre o devo anche investire sulla loro formazione, perché uno dei modi per migliorare la mia azienda è naturalmente trasmettere queste competenze alle persone che già ho in azienda. Noi abbiamo tutta una serie di modelli per, no, chiamiamo un po' la cassetta degli attrezzi per fare innovazione, e sono un po' riassunti qui. Abbiamo sia strumenti digitali che delle vere e proprie box, che poi se volete vi faccio vedere, che aiutano in maniera autonoma con il nostro supporto la startup o un nuovo progetto che nasce all'interno dell'azienda a partire con sei step, la nostra Innovation Box, ma anche una piattaforma che aiuta poi a tenere il rapporto con queste startup, e infine una strategy box, un workshop e una scatola che è qui, che ci aiuta a fare la strategia di innovazione, ripercorrendo tutte le cose che abbiamo visto adesso in maniera molto veloce, ma entrando nel merito e dando a ogni cosa nome e cognome, quindi stabilendo gli obiettivi, cercando di capire e fare un po' di diligence tecnica delle cose che già abbiamo, dei nostri punti di forza, di debolezza, di chi in azienda può aiutarci, di chi nel territorio può aiutarci, per finire e avere una strategia di innovazione che possa essere percorribile, sostenibile per la nostra azienda e utile, garantirci quello che dicevamo prima, ovvero la crescita, che è uno degli elementi più importanti. Magari per farvi vedere gli elementi, gli step per cui secondo noi ogni progetto di impresa può passare. Prima di tutto c'è l'analisi del mercato, l'esplorazione, no? Del nuovo cliente che vogliamo raggiungere, al punto 1, la soluzione che abbiamo immaginato, qual è il modello di business e prima ancora come la nostra soluzione fa fit, no? Riesce ad essere vicina al mercato, l'analisi dei competitor, importante per capire chi già lo sta facendo e come lo sta facendo, e infine la dimensione del mercato, quanto può essere importante, quanto può essere rilevante, e la parte finanziaria, cioè che numeri ci sono economici per far girare bene questo nuovo progetto. Questo vale per una startup, ma vale anche per un nuovo progetto che vogliamo portare avanti dentro la nostra impresa, o magari proprio un progetto congiunto tra la nostra impresa e la startup. La piattaforma ripercorre tutti questi aspetti in maniera digitale, in modo che si possa collaborare anche se il team non è vicino, ma è da un'altra parte, ma è il team giusto per lavorare con noi. E sulla box, anche qui, 6 mosse per arrivare al successo. La prima, quella che riguarda la visione, i goal, no? Gli obiettivi che vogliamo raggiungere, definirli molto bene è importante, come abbiamo visto. Poi la parte degli stakeholder, ovvero tutti quelli che possono supportare la nostra iniziativa di innovazione dentro e fuori l'azienda. C'è un tema di portfolio, ovvero quali sono i progetti, le migliori cose che possiamo innovare nella nostra azienda o quelli che ci mancano e che quindi vogliamo iniziare ad avere. L'innovation readiness, fare un check di quanto siamo innovativi, quanto siamo evoluti o meno. A volte ci sono progetti in azienda ma non sono messi a sistema. La parte delle innovation activities, scegliere tra tutte quelle che abbiamo visto e poi creare una lista di queste attività, darsi le priorità e fare un piano d'azione e soprattutto provare a rispettarlo. Non è mai facile in azienda quando vogliamo migliorare qualcosa, però se la nostra motivazione è forte magari ci possiamo riuscire. L'ultima cosa che volevo raccontarvi, queste sono un po' tutte le dinamiche con cui facciamo questi workshop, e che abbiamo anche pensato di lanciare anche in partnership con SMAU un percorso formativo per gli innovation manager che abbiamo chiamato Open, ovvero per tutte quelle persone che lo stanno già facendo in azienda o vorrebbero iniziare a farlo e che quindi vogliono incominciare a padroneggiare tutte le tecniche, gli strumenti, le conoscenze. Facciamo una masterclass il 27 e 28 giugno e poi dopo l'estate un vero e proprio percorso che in 6 incontri e in 3 mesi porterà diverse persone di diverse aziende a poter collaborare e imparare a maneggiare meglio questo tema complesso che è l'Open Innovation. Per tutti voi che siete iscritti riceverete poi la prossima settimana un voucher per avere un super sconto se vorrete partecipare a Open. Qui vi lascio la mia mail, così che se volete sono a vostra disposizione, ma abbiamo ancora del tempo. Se vi fa piacere farmi delle domande, osservazioni, raccontarci un po' la vostra esperienza o qualsiasi domanda, io sono qui e mi fa molto piacere rispondervi. Facciamo col microfono perché nel frattempo registrano.
Grazie, io sono Giacomo, avevo una domanda relativa all'aspetto tecnologico che spesso si deve accompagnare allo sviluppo di una startup, e spesso diciamo non è facile trovare indicazioni su questo aspetto, perché una startup insieme a tutto il suo percorso ha bisogno anche di trovare quelle tecnologie, alle volte molto piccole ma molto importanti, che le permettono di arrivare all'innovazione. Allora mi chiedevo se ci sono degli strumenti per aiutare le imprese o le startup su questo punto.
Allora, sul tema dello scouting tecnologico o di quali sono le tecnologie migliori da utilizzare, c'è un aspetto che mi sento di dire. Molte startup o anche molte imprese in questo momento ascoltano, no, tutte queste nuove tecnologie, intelligenza artificiale, blockchain, industria 4.0, il mondo della robotica, e spesso le nuove imprese partono da zero e iniziano a sviluppare soluzioni, il che è molto lungo, molto difficoltoso e servono anche grandissime competenze. Naturalmente, se queste competenze ci sono e si può riuscire a padroneggiare quel tipo di tecnologia, va molto bene, ma una delle cose che ci insegna l'Open Innovation è che lì fuori c'è qualcuno che magari sta facendo qualcosa di simile o che ne ha già fatto un pezzo. Noi lo chiamiamo scouting, è lo scouting delle nuove imprese, ma è anche lo scouting delle tecnologie. Il consiglio che possiamo dare è che, una volta che ho definito cosa voglio fare, provare a farmi aiutare dagli acceleratori, magari anche dalle università, e cercare anche in maniera autonoma programmi di innovazione, servizi che già offrono grandi imprese per facilitare quel tipo di innovazione. Ad esempio, qui Smau ci sono tantissimi esempi. Le grandi aziende offrono cloud, tipologie di servizi su cui ci si può agganciare per sviluppare solo il pezzo che ci serve. Quindi un consiglio è non partire completamente e sempre da zero, ma cercare l'innovazione, che a volte è pronta, ma a volte può anche essere un semi lavorato. E quindi API, per chi no, conosce aspetti un po' più tecnici, pezzi di software già fatti, pezzi di soluzioni simili che possono essere personalizzate, piuttosto che scrivere tutto il codice da zero o creare il nuovo prodotto completamente da zero. Qualche altra domanda? Vostre esperienze anche?
Vai. Vostro servizio quindi sarebbe quello anche di mettere in contatto eventualmente, io parlo a nome di startup fondamentalmente, quindi un eventuale contatto con aziende che possono essere interessate a quel tipo di innovazione che la startup sta proponendo. Io mi posso presentare da voi, ad esempio, e presentare qual è il nostro progetto. Se ho capito bene, voi invece potreste identificare quali sono magari i problemi del nostro progetto, cercare uno sviluppo e presentare eventuali aziende da collegare, con cui trovare un collegamento, corretto?
Giustissimo, sono due aspetti diversi. Se il progetto non è ancora del tutto maturo, ed è in una fase un po' iniziale o un po' di individuazione dei propri obiettivi, punti di forza, possiamo aiutare la startup a migliorarsi e ad essere più pronta per andare sul mercato dei fondi o delle aziende. Invece, se la startup è già pronta, il prodotto funziona e ha solo bisogno di mercato, uno dei buoni modi appunto è quello di collaborare con aziende più grandi, e questa è una cosa che ci riesce molto bene, perché da un lato le aziende più grandi ci chiedono innovazione e dall'altro le startup potrebbero offrirle. Quindi ci sono capitati dei casi, anche se non è il nostro core business, perché di solito i nostri clienti sono le aziende, quindi se loro ce lo chiedono e per intenderci ci pagano, lo facciamo per loro e non chiediamo, no, niente alle startup. Però quando sono delle startup, magari sono cresciute, sono importanti e ci chiedono ci aiuti a creare i contatti giusti, ma soprattutto i modi giusti per collaborare, a volte sono piccole modifiche all'offerta o anche un modo diverso di raccontarsi che può essere utile. Ci è capitato e abbiamo realizzato ad esempio degli incontri molto fortunati e abbiamo supportato questo processo. Da lì sono nati degli ottimi fatturati per la startup, che è potuta crescere e andare quindi velocemente sul mercato. Sì, siamo un po' una, no, realtà che sta tra questi due mondi, e questo ci piace farlo perché è importante non solo sul tema della tecnologia, ma anche sul tema della cultura. Spesso nelle attività che facciamo, nei workshop formativi con le aziende, portare startup, giovani universitari a lavorare insieme con loro aiuta moltissimo a fare uno scambio di conoscenze, di competenze. Quindi sono scambi di business, ma sono anche scambi che aggiungono valore a entrambe le parti da un punto di vista formativo.
Due domande abbastanza veloci, soprattutto la prima. Ci sono dei settori secondo i quali la vostra esperienza ha dato più soddisfazione fino ad oggi? E rispetto a questo ruolo di facilitatori, avete un patrimonio probabilmente molto interessante dal punto di vista legal e dal punto di vista della fiducia sviluppata nel tempo con player sia corporate che startup. Ritenete che sia un asset interessante di Tri e che sia un valore per l'ecosistema?
Allora, mi ricordi la prima, quella veloce? Settori, allora, l'industry, diciamo che tutto questo mondo è partito fortissimo su tutto quello che è digital, quindi aziende che volevano digitalizzarsi e che cercavano app, modelli, tecnologie che hanno a che fare col mondo digitale. Però la cosa molto interessante è che adesso, invece, come sappiamo, stiamo scoprendo che l'innovazione si può fare tantissimo anche con prodotti, anche con quindi entrare in settori come quello di Industria 4.0 o tutto quello che ha a che fare con l'Internet of Things, quindi la sensoristica, il rapporto tra luoghi, oggetti e i nostri sistemi informativi e il digitale è probabilmente oggi una delle frontiere più interessanti, perché sono i campi applicativi. C'è il campo dell'agri-food, c'è il campo della smart cities, c'è il campo della mobilità che è intenso e immenso da questo punto di vista. Quindi prima super ondata solo digital, adesso che ci facciamo con questo digital, come andiamo all'esterno, ed è uno degli elementi più interessanti. Su quello che dicevi, aziende come la nostra creano sì rapporti di fiducia, di collaborazione di lungo termine. Spesso si usa, per chi fa B2B, parlare di partnership anziché di fornitore. Quando si lavora sull'open innovation è veramente abbastanza necessario. Se non si condividono un po' i valori, attività di lungo termine e, consentitemi, anche un modo di fare, bisogna trovarsi su un modo di fare, sui valori, allora si può costruire un percorso. Quindi sì, hai ragione, tutti quegli aspetti sono molto importanti.
L'azienda probabilmente da sola non conosce la strada per attivare dei percorsi virtuosi. Ho memoria di un hackathon dove hanno parlato due aziende e il 90% dei partecipanti si è rivolto a chi ha comunicato meglio, per dire la cosa più semplice. E poi c'è l'aspetto fiducia che voi avete già costruito con e quindi credo che sia utile creare dei link in questa maniera, perché costruirli da soli è una strada lunga. O hai già la fiducia se sei una startup, o viceversa anche l'azienda, o hai già esperienza, o inventarti sta roba.
Una delle altre grandi teorie in questo settore è quella della rainforest. Si parla di questa foresta pluviale, dell'ecosistema dove tutti gli attori collaborano, e c'è un tema sulla fiducia. Il trust consente di ridurre quelle che chiamiamo transaction cost. Transaction cost è la necessità di spendere tempo, risorse per capirsi, invece quando c'è la fiducia tutti si va più veloci. È un bene molto prezioso, ma è significativo come, anche parlando di open innovation, digitale, startup, torniamo a dei valori fondamentali che sono sempre esistiti, che possono ancora guidare oggi un buon modo di fare impresa, come la fiducia, i rapporti tra le persone e il rispetto, che sono fondamentali. Anche se il mondo è digitale, tecnologico e va veloce, questi valori valgono ancora. A te. Bene, io sono qui, possiamo anche chiacchierare tra di noi, chiudiamo il workshop così si chiude anche la registrazione. Grazie per il vostro tempo.
Sapevi che allo SMAU Roadshow i workshop formativi sono molti di più di quelli che puoi trovare su SMAU Academy? Cosa aspetti? Scopri sul sito le date di quest'anno e vieni anche tu a seguire più di 50 workshop completamente gratuiti.